timone così, non troppo. Oh, sento la voce adesso, si sente meglio? Adesso va meglio, perché ho cominciato senza preavviso. Dunque io dicevo che mi fa molto piacere parlare ancora di Schubert, ma mi fa anche soffrire in un certo senso, perché pensate, Schubert ha scritto tanto in soltanto 31 anni di vita, e non era come Mozart. Mozart ha cominciato a 5-6 anni, Schubert era molto precoce anche lui, ma non era un bambino prodigio. Le prime composizioni di Schubert di una certa importanza datano dal 1812, quando aveva 14-15 anni. Invece Mozart è cominciato molto prima, è morto a 31 anni, per cui ha avuto una stagione creativa estremamente breve. Bene, ha scritto tanto che la nuova Gesamtausgabe, l'opera Omnia, che è in via di pubblicazione in Germania, è prevista in 76 volumi, di cui 42 sono usciti. L'intera programmazione dovrebbe avere termine nel 2016. E di Lieder, e stasera dobbiamo parlare specificamente dei canti per pianoforte, voce e pianoforte, ce n'è più di un migliaio. Di quelli noti ce ne sono 500-600, ma in realtà ce n'è più di un migliaio, anche alcuni stupendi. Dunque, per forza delle cose bisogna fare una scelta estremamente limitata, e io ho cercato di scegliere alcuni brani così particolarmente significativi e anche che possono esemplificare le diverse forme, le diverse modalità di composizione del Lied Schubertiano. Schubert non è stato il creatore, come qualche volta si dice, del Lied tedesco. C'erano prima gli altri compositori poco noti, come uno Zumsteck che l'ha influenzato, ma anche Mozart. Praticamente il primo Lied in senso così, diciamo, quasi schubertiano è la Violetta, das Veilchen di Mozart. Ma Schubert ha portato questo genere alla sua volevo dire massima perfezione, ma poi ci sono ancora delle perfezioni di Schumann e delle perfezioni di Brahms e anche delle meraviglie di Mahler, ma certo Schubert meritava l'appellativo di Liederfürst, il principe, il sovrano del Lied. Devo dire che all'inizio della sua attività musicale non sembrava che fosse portato proprio tanto per il Lied. Chi l'ha educato, chi l'ha cresciuto musicalmente, che è Antonio Salieri, di cui ho già parlato l'altra volta, ma penso che del rapporto Salieri e Schubert e anche della importanza di Salieri in se stesso non si parlerà mai abbastanza, non ha constatato da prima in Schubert una particolare tendenza per il Lied, anzi. Dunque, per riassumere brevemente per coloro che non ci sono stati, forse anche l'altra volta, Schubert ha cominciato all'età di 11 anni, nel 1808, era nato nel 1797, perciò c'è il bicentenario della sua nascita, ha fatto un esame di ammissione al convitto imperiale di Vienna come fanciullo cantore, e nella commissione c'era Salieri, il quale sovrintendeva alle attività musicali della corte viennese e della città, della capitale austriaca. E Salieri ha steso un parere dicendo che Schubert e un altro erano quelli che avevano più talento, e Schubert è entrato nel convitto per cantare nel coro infantile fino alla mutazione, fino a che ha mutato voce. E Salieri era andato già in pensione. Però Schubert gli aveva fatto tale impressione che lui si interessava del ragazzo, dei progressi, e ha chiesto che venisse seguito con particolare cura e con particolare attenzione dai migliori insegnanti che c'erano, soprattutto un professor Ruzicka, al quale Schubert doveva molto. Poi a un certo momento, dopo alcuni anni, quando ha saputo che il bambino faceva grandi progressi, precisamente nel 1812, ha chiesto di vedere che cosa questo bambino scriveva, perché gli si diceva che aveva una grande facilità la composizione. E il ragazzo gli ha portato una serie di musiche in cui c'erano quartetti, fantasie per pianoforte, vari pezzi, anche una piccola sinfonia, una bozza di sinfonia e un solo lead. E questo lead gli ha fatto una grande impressione. Il lead si chiama Il lamento di Hagar, Hagar's Klage. Hagar era la schiava di Abramo, quella che gli ha fatto poi il figlio e è stato obbligata di andare nel deserto. Allora io vi accenno soltanto l'inizio di questo brano che Schubert, che è il primo lead di Schubert, è fatto molto caratteristico. Insieme a questo lead Schubert portò a Salieri anche la sua seconda fantasia pianoforte, per pianoforte, fatta sullo stesso tema, sullo stesso motivo del lead. Vedete, una prassi che Schubert seguirà anche dopo, perché dei leader che sentirete stasera, di cui parleremo stasera, molti sono serviti a Schubert anche poi come temi di brani di composizioni da camera, come la morte della fanciulla, che è nel quartetto in re minore, come Trockene Blume, Fiori secchi, di cui vi farò sentire anche un brano per pianoforte e flauto, la Cenerona, naturalmente soltanto, come la Trota, la Forelle, che c'è come tema di variazione in un quintetto, e così via. Dunque, l'inizio, io accenno soltanto i motivi, gli incipit, sono questi. Il lead cominciava lamentoso, come sospiri tati. Schubert, compositore estremamente espressivo, poi nella fantasia per pianoforte. Stava studiando Bach, evidentemente, e faceva studi di contrapunto. Ora, questi frammenti impressionarono talmente Salieri che Salieri, per poter insegnare a Schubert, riprese l'insegnamento. E per 5 anni, dal 1812 fino al 17, 2 volte alla settimana dava lezioni a Schubert. Ora, molti esegeti, molti studiosi in passato, soprattutto quelli che seguivano un certo indirizzo nazionalistico tedesco, che Schubert stesso non seguiva. Allora in Germania c'erano già due diversi indirizzi, per non dire dei partiti, dei partiti musicali. C'era uno che soprattutto voleva combattere lo strapotere, l'influsso dell'opera italiana. Salieri era quello che dettava legge, allora poi venne Rossini e così via, e che cercarono di promuovere un'opera nazionale tedesca. L'imperatore Giuseppe II commissionò ad alcuni compositori proprio i primi Singspiele, i pezzi, le opere comiche o delle operette, se volete, in tedesco, no? Di cui Mozart poi diede l'esempio preclaro del Ratto dal Seraglio in tedesco, e soprattutto apparve Carlo Maria von Weber con il Franco Cacciatore e così via. Schubert prese subito il partito italiano. Schubert ammirava moltissimo anche Rossini, e non soltanto per via dell'influsso di ovviamente anche di Salieri. Ora, alcuni di questi studiosi dicevano: ma che cosa può aver insegnato Salieri a Schubert nel campo del lead? Salieri, che, come dicono, era italiano, probabilmente non amava lingua tedesca. Ora, questi signori studiosi dimenticavano che fu proprio Salieri il primo che scrisse un Singspiel tedesco, Der Stornsteinfeger, lo spazza cammino, che apparve nel febbraio del 1781. Mozart cominciò 6 mesi dopo L'Atto dal Seraglio, 5 mesi dopo, il quale fu rappresentato un anno dopo. Tant'è vero che oggi, al grande convegno che l'Accademia Nazionale dei Licei a Roma promosse nel bicentenario della morte di Mozart nel 91, proprio un relatore viennese, il professor Kantner, ebbe tenne una relazione col titolo Mozart allievo di Salieri. Era un po' paradossale, però effettivamente anche Mozart dovette qualche cosa a Salieri, senza essere stato il suo allievo diretto. Ma Salieri poi, allora maestro, non è stato certo l'assassino di Mozart, semmai è stato Mozart l'assassino di Salieri, come ha detto, perché l'ha messo totalmente in ombra come tanti altri compositori che aveva felicemente spolpato, perché Mozart è stato un assimilatore formidabile. Ma invece allievi diretti di Salieri sono stati Beethoven ed è stato poi anche Schubert. Ora, quando Schubert arrivò appunto a Salieri con queste musiche da camera, strumentali, sinfoniche e questo solo lead, Schubert fece una cosa, Salieri fece una cosa che testimonia del suo straordinario genio didattico, pensare uno che ha formato Beethoven, Liszt, Hummel tra gli allievi e soprattutto Schubert, gli disse: tu caro mio, adesso non devi comporre troppa musica strumentale, ti devi dedicare alla musica vocale. Una cosa esattamente simmetrica e contraria la fece un secolo più tardi, Arnold Schönberg, che era pure un grande didatta, con un suo maggiore allievo insieme a Webern, Alban Berg. Quando Alban Berg arrivò da Schönberg per studiare, portò, non so, un centinaio di lire. Allora Schönberg addirittura lo dissuase di comporre per un certo momento dei lire, li fece studiare e comporre soltanto musiche strumentali, naturalmente per riequilibrare la situazione e le tendenze. E così anche Salieri fece fare soprattutto studi di musica vocale. Come insegnava Salieri? Salieri insegnava l'armonia, il contrappunto, benissimo, ma soprattutto insegnava dando i modelli, come si dovrebbe insegnare sempre. Cioè leggeva con Schubert le proprie opere, le analizzava, e poi le opere italiane del Settecento, le più importanti, e gli faceva fare delle composizioni, degli esercizi su testi italiani, soprattutto di Metastasio. Metastasio era morto nel 1782, quest'anno ricorrono 300, no, l'anno prossimo, nel 98, saranno 300 anni dalla nascita di Metastasio, 1698, ci saranno grandi festeggiamenti, e in Italia sono già alcune cose in preparazione. E verranno eseguite anche non soltanto tutte le musiche di Metastasio, di Beethoven, di Mozart, di Beethoven e di Schubert su testi di Metastasio. Metastasio era così importante che ancora fino al 1840 c'era chi scriveva opere sui suoi testi. Beh, adesso per farla breve, di questo periodo di studio di Mozart con Salieri, ci sono moltissime testimonianze, soprattutto testimonianze sono i primi capolavori nel campo di Lied di Schubert, il re degli alli, Erlkeni, Margherita all'arcolaio, il viandante, Der Wanderer, una grande parte dei suoi capolavori furono in questo campo furono scritti ancora sotto la guida di Salieri. Anche, quello che non si conosce sono le musiche italiane, i leader su testi italiani di Schubert, scritti sia sotto la guida di Salieri sia più tardi. Per Schubert, per Salieri, scrisse quasi 26 lavori su testi di Metastasio, ma anche su un testo di Goldoni e anche su altri testi italiani, in questo caso di italiani del passato, poi anche tre sonetti del Petrarca, quelli però furono tradotti. Ma anche dopo aver terminato gli studi con Salieri, scrisse nel 1820 quattro canzoni da Metastasio. Due non sono di Metastasio, tu lui questo non lo sapeva. E poi nel 1827, cioè un anno prima della morte, scrisse tre meravigliosi pezzi, tre canzoni da Metastasio in italiano per Luigi Lablache, il grande baritono napoletano, nonostante il nome francese, è stato il più grande baritono nella prima metà dell'Ottocento, che non vi posso far sentire, però vorrei farvi accennare almeno per farvi così far sentire con l'orecchio concretamente quale era il rapporto tra Schubert e Salieri, quale era poi l'apporto di Salieri alla formazione di Schubert. Vi accennerò, io non so cantare purtroppo, la quarta delle queste quattro canzoni italiane, questa di Metastasio, su un testo da Alessandro nelle Indie, che Metastasio aveva scritto nel lontano 1800-1729. Mio ben ricordati, s'avvien ch'io mora. Mio ben ricordati, s'avvien ch'io mora, quanto quest'anima fedele amò, quanto quest'anima fedele t'amò. Se io non sapessi che questo è di Schubert, direi una canzone napoletana del Settecento. C'è anzitutto quella meravigliosa sesta napoletana, l'uso che, di cui ho parlato lungamente già l'altra volta, cioè se questa melodia fosse stata composta non in stile napoletano con la sesta napoletana, ma secondo le regole normali della grammatica musicale. Dove... invece di questa delle normali scale minori melodiche o armoniche c'è questo. L'antico modo dorico che restò. Dunque, qui io ho già parlato l'altra volta dell'importanza della sesta napoletana, che adesso nei libri di trattati di scolastici italiani non se ne parla quasi nei conservatori, ma all'estero invece adesso appaiono volumi e volumi sull'importanza di questa sesta napoletana, che addirittura in ultima analisi, dopo lo sviluppo dell'Ottocento, contribuì a portare la musica verso la dodecafonia. C'è un libro di Anton von Webern in questo senso. Ma oltre a questa tipica cosa napoletana, c'è un'altra inflessione. Invece che napoletana orientaleggiante. Io ben ricordati. Invece di ricordo. E io mi sono domandato, ma la sesta napoletana, va bene, c'è già in Bach, c'è in Mozart. Schubert poteva averla sentita, imparata questa tecnica, ma una inflessione, può averla presa? E mi sono detto, Dio mio, l'unica possibilità è che in delle opere italiane dello stesso Salieri o un altro compositore italiano che Salieri faceva leggere e analizzare a Mozart abbia trovato una cosa di questo genere. E soprattutto poi mi sono detto a un certo momento, Dio mio, c'è un'opera di Salieri che adesso nessuno conosce, che è l'Europa riconosciuta. Non so se vi ho già anche accennato l'altra volta, no? Che è l'opera che Maria Teresa fece comporre a Salieri nel 1778, quando il Granduca Ferdinando, suo figlio, a Milano, nominato governatore della Lombardia, doveva sposarsi, convolare a nozze in agosto. E per questa occasione fu inaugurata, la scala che era in costruzione fu inaugurata, e per l'inaugurazione della scala fu ordinata quest'opera, l'opera riconosciuta, che non è mai stata fatta in un altro teatro. Io ho già detto l'altra volta, mi sarei aspettato che la scala nel 78 per il bicentenario l'avesse tirata fuori, non ce l'hanno pensato. Quando nel breve tempo in cui mi sono occupato della scala sono andato a cercarla, ho trovato il manoscritto, non soltanto, ho trovato una copia, ho trovato il libretto stampato perfettamente, ma non soltanto, ho trovato 9 lettere tra i fratelli Verri, di cui uno dei fratelli era andato a tutte le repliche, entusiasta, descriveva addirittura ogni singolo strumento, ogni singolo cantante, poi abbiamo trovato addirittura anche i bottetti completi delle scenografie. E come eredità alla scala ho lasciato il materiale preparato. Muti lo vorrebbe fare nel 99, speriamo che le condizioni della scala lo permettano. Ma e sono andato a cercare tra queste arie dell'Europa riconosciute. E che cosa ho trovato? Dunque Schubert. La prima aria di Europa. Di Salieri. Attenzione. Dunque Salieri fa e Schubert nella stessa tonalità di Si bemolle minore, che è una tonalità rarissima. Si potrebbe continuare con un pezzo nell'altro, la derivazione è talmente palese. Basterebbe questo esempio per dimostrare quanto proprio anche nel campo del lead Schubert abbia imparato da Salieri e abbia profittato di Salieri. Per quanto riguarda poi il periodo di studio, questo con Salieri, faceva scrivere anche delle sinfonie, le prime cinque sinfonie Schubert le poteva ascoltare proprio soltanto grazie al fatto che Salieri le faceva eseguire orchestra del convitto. Scusate, adesso faccio come faceva prima il presidente Prodi, che ho visto alle 7 al Parlamento, non riusciva a trovare le carte. Io mi ero tutto preparato e pensavo di aver fatto tutto per il meglio, invece ecco che invece sto annaspando anch'io tra le carte. Dunque, ancora sotto la guida di Salieri, Schubert compose i suoi primi capolavori, Der Erlkönig, il re degli Alni, la Margherita, l'Arcoraio, la Rosellina del Prato, il Heidenrössler e così via. E quale era il rapporto e la riconoscenza che Schubert aveva per Salieri? Lo si vede, e non ho qui la possibilità nel tempo di farvelo sentire, ma che quando nel 1816 si compirono 50 anni, mezzo secolo, di permanenza di Salieri a Vienna, che questo forse l'ho raccontato l'altra volta, ma forse in questo caso anche ripetita Juvan, Schubert e gli altri allievi fecero una festa per Salieri, e Schubert per questa festa scrisse un contributo il cui testo era scritto dallo stesso Schubert, 16, aveva allora 19 anni, in cui dice a Salieri, a un certo maestro, tu più grande, tu più buono, tu più saggio, finché avrò una lacrima e finché mi nutrirò di musica, tutto a te sia dedicato, perché tutto tu mi hai donato. Dice, tu Gottes Ebenbild, tu immagine di Dio, tu sei il mio angelo sulla terra. Pensate, anche se può fare la tara delle convenzioni, era un linguaggio anche magari un pochino retorico così, ma arrivare a questo punto di affetto, di entusiasmo, e poi finisce, questo è un coro, e poi il nostro buon nonnino ci sia conservato ancora a lungo un canone, un canone che tutti cantavano, e c'era Schubert, Liszt, Hummel, e uno dei figli di Mozart. In quel periodo Schubert aveva già composto i primi grandi leader, in cui vedrete come, quale è l'importanza che ha questa, la tecnica anche sia dell'armonia particolare di Salieri, ma anche la tecnica della sesta napoletana, cioè della alterazione di alcuni gradi della scala per effetti particolarmente di particolare intensità. Per esempio, anche in quel piccolo lead che io vi ho accennato brevemente al pianoforte, la sesta napoletana viene proprio sul punto chiomora, no? Savien chiomora, mio ben, ricordati, Savien chiomora. Questa particolare enfasi che viene posto sulla parola mora viene sottolineata. Vedrete come cose analoghe succedono anche nel Erlkönig e poi ancora soprattutto nel Viandante e in altri brani. Io adesso, scusate, vedete, sto facendo proprio delle confusioni. Allora, l'Erlkönig che porta il numero di opera 1, in realtà non è il primo lead di Schubert. Il lamento di Hagar fu stato pubblicato soltanto ai nostri tempi, però prima dell'Erlkönig, che è del 1815, nel 1814, a 17 anni, Schubert aveva composto Margherita l'Arcolaio. Però ci teneva particolarmente che l'Erlkönig fosse l'opera che portasse il numero di opus 1, la prima opera, la riteneva molto importante. Adesso verrà cantata dal basso Lorenzo Tedone. Io vorrei accennarvela brevemente, soltanto per mettere il dito, per punteggiare, per sottolineare alcuni particolari. Dunque, questi primi canti che voi sentirete anche, avete dei fogli con dei testi, purtroppo non sono nell'ordine in cui verranno eseguiti, perché l'ordine è stato stabilito soltanto oggi con i cantanti, e l'ordine sarà però pressappoco corrispondente alla successione cronologica dei brani. Dunque l'Erlkönig è del 15, preceduto dalla Gretchen am Spinnrad, Margherita l'Arcolaio, che è del 1814. Dunque questo Erlkönig, si dicono, sono addirittura delle leggende, ma non delle leggende, dei racconti che probabilmente rappresentano la verità. Gli amici di Schubert si dice che l'abbiano sorpreso una sera in una delle case. Schubert non ha mai avuto una casa propria, non si è mai sposato, avrebbe desiderato, secondo le leggi che richiedevano un certo censo, una certa possibilità di sostentamento della moglie, alle quali lui non poteva soddisfare, ma viveva quasi in comunità, sempre con degli amici, in una forma quasi da hippie. Schubert è stato il primo bohemien del primo compositore bohemien dell'epoca borghese. Allora sorpresero gli amici in una casa dove lui leggeva la poesia di Goethe, la ballata, Il re degli Alni, questa sarà anche la prima che verrà eseguita, a voce alta, e poi si mise al pianoforte e la suonò e la scrisse immediatamente di getto. Beh, allora questo sarebbe un argomento di più per dimostrare quanto Schubert fosse un compositore ispirato, diretto, spontaneo. Ma c'è un piccolo fatto, che dopo averla scritta di getto in questa forma, la ricompose altre 4 volte. E questo succede quasi con tutte le opere di Schubert. Schubert elaborava le opere con una cura e con una, anche spesso con un tormento creativo non indifferente. Nel 1824 scrisse un diario che suo fratello Ferdinando pubblicò in parte su una rivista dopo la morte, per fortuna, perché quelle parti pubblicate si sono conservate, invece il resto è andato smarrito. E in una delle pagine di questo diario Schubert dice questo: i miei prodotti, in meine Erzeugnis, non dice le mie opere, i miei prodotti esistono sia in virtù del mio dolore che del mio Verstand musicale, del mio intendimento, della mia ragione, della mia conoscenza, della mia ragione musicale. Quelle che nascono soltanto dal dolore, poco potranno dire alla posterità, agli uomini. Dunque lui esigeva da se stesso la costruzione, e questo potrebbero dare tanti, tanti esempi di quanto Schubert costruiva le musiche, quanto limava e con quale cura formulava le sue composizioni. Appunto, vi dico, dell'Erlkönig esistono 4 versioni, questa di stasera che sentirete è l'ultima, quella che è stata poi pubblicata. Della Trota ne esistono ben 6 prima della definitiva. Quando Schubert, dopo aver pubblicato aver composto e trovato la forma definitiva delle degli Alni, la volle pubblicare come opera 1, non trovò un editore. L'editore si rifiutò semplicemente, e allora gli amici per sottoscrizione fecero una pubblicazione privata, e soltanto dopo il successo di questa edizione l'editore, che era poi Diabelli e Capelli, due editori, questo Diabelli l'autore di quel valzer sul quale Schubert e Beethoven e gli altri scrissero poi le variazioni sul tema di Diabelli, lui era un editore, pubblicarono queste musiche. Dunque l'Erlkönig, il re degli Alni, ha la forma di una ballata. Ha una forma di una ballata, cosa vuol dire? Le forme del lied possono essere il lied semplice e il lied strofico. Cioè il lied, come sarà poi la Rosellina di Haydn Rösler, che su una stessa melodia ripete sempre i diversi versi. Ed è quella la forma che Goethe avrebbe desiderato. Goethe non voleva che il compositore intervenisse troppo, con troppa inventività, con troppa inventiva nel musicare il suo testo. Tant'è vero che quando Schubert aveva musicato un certo gruppo di testi di Goethe, Schubert e gli amici inviarono con una lettera di un suo amico molto letterato, von Spaun, a Goethe queste musiche, non ebbero mai una risposta. No, Goethe non si degnò nemmeno di rispondere, e neanche più tardi, quando Schubert gli dedicò un altro gruppo di leader, non ebbe mai una risposta. Goethe rispedì al mittente semplicemente senza neanche una parola di cortesia, purtroppo. E Schubert non si scoraggiò e continuò a comporre liriche di Goethe. Dunque, qui nella ballata, vedete, non è che i versi vengono ripetuti sempre su una melodia analoga. La forma è, come dicono i tedeschi, durchkomponiert, cioè è composta e elaborata passo per passo, verso per verso. La musica è la musica, i temi, i contorni melodici cambiano. L'unità è data qui da questa scansione. Oh, può diventare le terzine anche poi non ribattute, quando ci sarà la parte che riguarda il re degli alni, diventa anche una specie di valsa. Ma sempre questa pulsazione di terzine dall'inizio alla fine dà la unità ritmica, mentre la melodia cambia. Da prima cambia nel registro, cambia nella dinamica, per rendere i tre personaggi. Uno è il padre, il bambino e il re degli alni. La voce del padre, preceduta anche qui però, ma bisognerebbe dire in realtà c'è una quarta voce, perché all'inizio chiede veraite do spet, chi è che cavalca? Non è il padre, è un narratore ideale, no? Verreite zu spät durch Nacht und Wind, es ist der Vater mit seinem Kind. Questo, poi quando interviene il padre alla voce più bassa. Mein Sohn, was bir zu so bang, dein Gesicht. È il figlio più acuto. Il Vater, du, e poi il re degli alni invece ha questa cosa seducente, vuole sedurre il bambino, dice di seguirlo, ha un ritmo quasi. Quando il bambino non lo segue, lui lo minaccia, perché dice: se non sei disposto, allora userò violenza. E il bambino grida: mein Vater, padre, padre, non mi senti. Con queste terribili dissonanze, quasi un grumo, un cluster. Mein Vater, omne ari riro. Si vede da un particolare come questo, come dal senso del ritmo, della cavalcata, dal ritmo di danza seducente, quale è la potenza di caratterizzazione fantastica, realistica, trasfiguratrice e evocativa che Schubert ha. Quando al culmine, al primo culmine, dove Schubert segna un triplice forte, tre forte, una delle prime volte nella storia della musica che viene usata questa indicazione, tre forte, non fortissimo, ma fortissimo, anche qui il salto della sesta napoletana viene usato proprio per enfatizzare al massimo la situazione drammatica in re minore. Questa melodia viene sostituita da quest'altra. Non importa che conosciate il termine, ma vi rendete conto che è insieme estremamente moderna e estremamente arcaica, perché è il modo dorico antico, il modo di che Platone rappresentava, incarnava l'anima del mondo, che qui viene usato per spezzare il predominio del maggiore. Del maggiore e del minore. Mein Vater, mein Vater. E anche alla fine, finalmente, quando alla fine della cavalcata arriva, il padre arriva a casa, ma il bambino è morto. E allora anche qui la tonalità si rovescia, quasi cade indietro, e dal sol minore cade sul la bemolle a retrospettiva, una specie di sesta napoletana invertita. Vi faccio sentire l'effetto. Morte come das Uralte, il più arcaico. Dunque questo è, dopodiché Ah, anzi, cediamo subito al baritono Tedone, Stefano Lorenzo Tedone, di suonarla così mentre ancora. Prego, signor Tedone, se si vuole accomodare. Dunque, adesso, grazie. No, ci sarà un'alternanza, qualche volta ognuno dei due cantanti avrà un gruppo più consistente di musiche, ma per ragioni di così espositive, qualche volta canterà un pezzo uno, poi un pezzo l'altro. Dunque adesso il mezzo soprano Stefania Gianni canterà un gruppo di musiche, cominciando con la Margherita al arcolaio. Potete trovarla. Come ho detto, Margherita l'arcolaio precede di un anno, ma Schubert ha voluto dare la precedenza della numerazione delle sue opere al Re degli Alni. Margherita dell'arcolaio, che è ugualmente su testo di Goethe, è anche una delle musiche più straordinarie, anche questa di Schubert, anche questa testimonia dell'insegnamento di Salieri. Schubert anche di questa ne fece diverse versioni, ce ne sono 4 o 5. Nella prima indicò alla destra, che allude al movimento rotatorio, sempre ligato, non legato, ligato, e invece la sinistra, che allude al movimento della... Schubert anche di questa ne fece diverse versioni, ce ne sono 4 o 5. Nella prima indicò alla destra, che allude al movimento rotatorio, sempre ligato, non legato, ligato, e invece la sinistra, che allude al movimento del piede che fa ruotare, sempre staccato. Anche qui, appunto, del realismo, dell'intenzione di raffigurare musicalmente. Nella prima edizione c'era scritto piuttosto veloce, nell'ultima ha scritto nicht so geschwind, non troppo veloce, perché dà questo senso di uniformità, di non di noia, qualche cosa di sospensione, di angoscia, quasi immobile. Questa armonia è così tipicamente schubertiana. Da che cosa è data? Data da un accordo di settima diminuita con la tonica insieme. Per sottolineare i punti, ma in un certo punto riappare quella meravigliosa inflessione napoletana di Salieri. con le stesse note, lo stesso. Più italiano di così, più mediterraneo di così non potrebbe essere. Naturalmente anche qui non mancherà poi la stessa napoletana. È più scuro. Insomma, non c'è bisogno di illustrarla ulteriormente. È talmente espressiva, talmente significativa in modo diretto. Il terzo brano dopo questo è molto diverso, sarebbe uno di quei brani che invece Goethe avrebbe dovuto apprezzare, è la Rosellina del Prato del Heidenröslein, che è invece un lied strofico dove ogni strofe viene cantata sulla stessa melodia. Ma guardate anche qui, in questo lied, che ha la semplicità o vuole avere la semplicità di un canto popolare, con quanta raffinatezza anche le riprese dello stesso disegno melodico vengono prospettate, proiettate, colorate, sfumate armonicamente. Adesso torna. La seconda volta non ripete, ma prima volta è una modulazione. Non volevo suonarla tutta, ma non sono riuscito a fermarmi. È talmente bella, porta talmente. Ma anche qui, vedete, senza averne l'aria, con quanta raffinatezza viene variato, viene reso ciò che in altri compositori probabilmente diventerebbero delle cose banali, perché bastava fare. Questo avrebbe fatto per esempio un Hummel, invece questa alterazione della nota che la porta in un altro paesaggio sonoro. Questo è Schubert, queste modulazioni di Schubert, queste devianze modulanti che lui fa, è come se aprissero ad ogni piezo spinto un paesaggio sonoro diverso e inedito. Questo è un lied estremamente sereno, e come dico, anche questo Goethe non lo apprezzò per niente. Dopo questi tre brani, questo è del Heidenröslein, è dello stesso anno del Re degli Alli, del 1815. Schubert nel 1816 scrisse uno dei suoi pezzi leader più importanti, che purtroppo stasera non vi posso far cantare, ma ne devo parlare, perché è il Der Wanderer, il viandante, che comincia e in do diesis minore, in questa sonata, comincerebbe in do diesis maggiore. Dovrebbe continuare così, invece. Ancora la settima, la sesta napoletana, invece. Chiaro di luna. Adesso vedete la stessa sesta. E dopo continua normalmente, ma prima è lo stesso tipo di apertura armonica, di apertura di un orizzonte inedito, ma qui nel viandante addirittura devia la tonalità, perché e non torna più in do diesis minore. Incisativo, vengo dalla montagna, ich komme vom Gebirge. La vallata fuma, il mare rumoreggia, es braus das Meer, es braus das Meer. E soltanto qui è arrivata alla tonalità fondamentale, perché la sesta napoletana l'aveva deviato. E poi il viandante canta: ich wandre still, dice, cammino quieto. E raramente sono felice. E sempre mi domanda il sospiro, dove c'è il sole, mi sembra oscuro, i fiori sembrano appassiti, la vita mi sembra vecchia. Il testo è di Schmidt von Lübeck, non è di Goethe. E quello che loro dicono mi sembra vuoto. Sono straniero dappertutto. Ich bin dappertutto, sono straniero. E poi la domanda: dove sei tu? Dove sei tu, paese amato? Ho visto, ho visto, Gesù, paese che io cerco, che io presagisco e che non ho mai conosciuto. Il paese tanto verde, è così, adesso non lo posso suonare, il paese dove fioriscono le rose, dove camminano i miei amici, dove i miei morti risorgono, il paese che parla la mia lingua. Dove sei, paese? Prende questa melodia meravigliosa. E sempre mi domando dove? Sempre dove? E con il soffio di un spettro risuona la mia voce. Là dove tu non sei, là c'è il tuo paese. Oh, ecco di nuovo la stessa. Questa melodia, quella melodia del sogno del paese mai raggiunto. È una delle melodie più usate da Schubert nelle sue opere. Incompiuto. E ancora nel Lindenbaum, nel Tiglio, che sentirete più tardi. E a un certo momento. E su questo lead, sui motivi di questo lead, sui motivi principali, Schubert ha composto poi uno dei suoi maggiori lavori pianistici, la fantasia in do minore, in generale in do maggiore. In do maggiore, ma è anche in do diesis minore, sempre maggiore e minore. La parte centrale di quella fantasia la ricorderete certamente, che è la parte centrale del lead, dove dice che il sole gli sembra freddo. Come è sviluppato diversamente, ma vedrete poi utilizzato anche il secondo motivo. Ma tutta la fantasia è costruito su questo motivo melodico e sul suo ritmo. Un, tanta, una lunga, due brevi, dattilo. E questo, su questo ritmo, oltre che sulla melodia, è costruito tutto il lavoro. Il primo, il secondo tempo è fatto poi il secondo motivo sul ritroso, tam tam tam, una lunga e due brevi, poi qualche volta due brevi, ta ta ti, due brevi, una lunga all'indietro, ta, tam ta tam, oppure ta ta tam. Vedete, tutto riportato e concepito secondo l'unità che scaturisce da questo impulso ritmico sposato alla linea melodica, perché anche la linea melodica che è il motivo che in Schubert è sempre associato all'idea della morte. E che anche in Beethoven ha questo senso malinconico. Sempre. Anche questo è difficile citare, non ci si può interrompere. Finire almeno la frase. Dunque, il paese dove non c'è speranza. Dove è la speranza per Schubert? La speranza di non lottare e conquistarsi, come fa Beethoven, la gioia, come ho detto l'altra volta, né di ricevere la grazia, per grazia divina, un momento di gioia. Quello che gli dà la trasfigurazione, che lo porta nel paese agognato, sconosciuto, spirituale, magari non su questa terra, ma nel suo cielo, è la musica. E perciò Andi Musik, no? Avete anche il testo della musica. E qui qui non c'è questo tono soggettivo di sofferenza, ma quasi da inno. Però anche qui Schubert non riesce a togliere le gocce di assenzio delle armonie minore. La sofferenza, il dolore resta sempre. In qualche modo non si disgiunge mai dalla felicità. E la felicità viene vissuta da Schubert con tanta intensità, con intensità tanto maggiore quanto più presente. È la consapevolezza perenne della caducità, della morte, della fine. Lui stesso lo dice in sempre ancora in un altro punto di quel diario. Dice: il dolore è dato all'uomo per fortificarne l'animo. La gioia lo può ramollire, portare anche alla frivolezza, dice qualcuno. Dunque, la decisione di vivere il suo dolore, infatti dice che la sua musica ha bisogno del dolore. Dunque, dopo questi brani verranno cantati da Stefania Gianni, la quale canterà ancora Der Tod und das Mädchen, La morte e la fanciulla. Vi ricordate La morte e fanciulla? Nel Lied la parte della morte è raffigurata da questa introduzione, invece la parte della fanciulla è come un recitativo. Tanto poi la morte che parla. Quasi senza espressione. Che poi nel quartetto, nel tempo del quartetto, le variazioni su questo motivo sono però variazioni dove il tema è configurato diversamente, il tema della morte, diciamo, però trasportato di registro e reso più che drammatico, magari tranquillamente tragico. Non c'è più nessuna agitazione, con armonia un po' diversa. È sviluppato, mentre lì non si sviluppa. Questa meravigliosa armonia qui. Vedete qui un esempio di come anche la sensibilità di Schubert, quando usa un motivo melodico che era nato plasmandosi su di un testo e in funzione del significato immaginifico di questo testo, quando viene trasportato nel regno della musica pura, viene ripensato completamente. Vedete, questo il motivo viene da lì, ma ha una sua configurazione, un suo sviluppo completamente autonomo. E la musica di Schubert ha sempre questa forza di arrivare a degli assoluti, anche degli assoluti nel relativo soggettivo, ed è questo che ne fa la grandezza. Un altro esempio di uso di un motivo di un lead in un lavoro da camera è la trota di Forelli, no? Che ricorderete, è un lead dove anche il momento drammatico in cui la trota viene catturata con l'inganno, perché il pescatore sporca l'acqua, perché altrimenti non riuscirebbe a venirne a capo, qui resta un po' sul piano quasi del gioco soltanto della malinconia. Anche qui la descrizione quasi realistica dei movimenti della trota. E questo sulla nel quintetto per archi, che è del 1821, il lead è del 1920, il tema in questa forma appare non all'inizio del tema con variazioni, ma soltanto alla fine, perché all'inizio è semplicemente. Nella sua forma semplicissima, e soltanto attraverso le variazioni il tema poi viene elaborato. È come che il tema, nella forma che ha dato Schubert, nascesse qui dalla melodia, che è così semplice e così poco, che veramente potrebbe essere un canto da bambini. E sentirete come anche qui il momento in cui l'acqua viene resa più torpida, anche questo con uno straordinario realismo. Ecco che le armonie cominciano a diventare più torbide. E quando il pesce è preso e comincia a dimenarsi. È quasi talmente icastico, senza essere mai descrittivo in modo esteriore. Perché? Perché ogni allusione alla realtà, al fenomeno, è realizzato internamente alla musica con mezzi puramente musicali. E io qui mi fermerei e pregherei la mezzosoprano Stefania Gianni di venire e di cantare questo gruppo di leader. Allora, Gretchen, Margherita L'Arcoraio, Haydn Röslein, Andy Musik, Der Tod und das Mädchen e Die Forelle.
Hai qualche cosa di suo? Oddio, non volevo rubare al maestro Paolo Fornasieri i suoi i ferri del mestiere, no?
Thank you.
adesso verrà un gruppo di nuovo di canti di leader cantati da Lorenzo Pedone. Il primo è Trocne, Blume, Fiori Secchi, per dare un esempio di quel celebre ciclo La Bella Molinara su parole di Wilhelm Müller. Anche questo lead, il cui che ha praticamente due sezioni, una è minore e un'altra è maggiore. Insomma, non mi dilungo su questo, invece vorrei dire una parola sul brano, anche qui di musica da camera, questa volta da pianoforte e flauto, che Schubert ha tratto da questo lead. Sono variazioni opera 160 per pianoforte e flauto o per violino e pianoforte. E quello che è straordinario lì è l'introduzione, dove abbiamo un altro esempio strabiliante dell'armonia di Schubert e anche dell'uso delle seste napoletane. Questo lead, che poi adesso ascolterete, nel brano opera 160 viene preceduto da questa introduzione. Adesso qui entra il flauto. E adesso attenzione, in questo Mi maggiore irrompe un accordo di Do maggiore. Oh! È come se la prima volta si sentisse. Ed ecco l'inflessione dorica napoletana. Dopo questo lead verrà, che si chiama Trocne Blume, che è del 1823, verranno cantati tre leader dalla Winterreise, dal viaggio d'inverno, che datano del penultimo anno della vita di Schubert. Ho scelto il primo, l'ultimo e uno in mezzo. Perché il primo e l'ultimo? Il primo è Gute Nacht, buonanotte, spero che lo potrete ritrovare. Che è il momento più tragico di questo pellegrinaggio, pellegrinare di Schubert su questa terra. È un viandante che è straniero anche qui dappertutto. Questo è l'inizio, la fine. Quando, se ricordate questo motivo, quando si arriva all'ultimo, l'uomo con l'organetto che sta coi piedi nudi sul ghiaccio e gira il suo organetto. Vedete, questo motivo era già incluso all'inizio, in modo di dare unità a un intero ciclo di poesie, di liriche. Avrei dovuto fare anche un accenno al nuovo concetto di scrivere non soltanto liriche isolate, ma dei cicli di liriche. Anche qui Schubert non è stato il primo, ha dato degli esempi preclari, ma il primo è stato forse Beethoven con il leader alla lontana
amata, che non so se avete mai avuto l'occasione di sentire. Qui in questo ultimo brano non c'è più nulla dei salti, delle modulazioni, dell'aprirsi di altri paesaggi diversi. Qui tutto è fermo, congelato. Tutto il brano è fatto su questa quinta vuota. Ecco, è la melodia da organetto di Barberia. Qui il viaggio è, su questa terra è veramente terminato. In mezzo c'è invece la parte centrale del ciclo, è quello del Tiglio, al quale ho già accennato, dove c'è e vedrete come anche qui questa armonia, che sarebbe così normale nel suo contesto consueto, qui diventa così straordinaria, no? Non c'è tempo di fare tanti collegamenti, ma io quando suono questo brano penso sempre poi quando...